realizza contemporaneamente questi tre movimenti, cioè salire verso l'alto, andare in profondità, camminare nella storia e conoscere la ciclicità. Dunque, avevamo visto l'ultima volta quei brani su San Francesco, sia San Francesco e la grotta che San Francesco e l'albero si trovano, sono diciamo in questo libro di Leclerc che poi vi farò mandare, che è molto, permette di capire molte cose. E quello che stavo cercando di dire prima è che più la personalità spirituale è ricca, più diciamo ci sono tutte le dimensioni. Questo si vede appunto molto bene per esempio nella figura di San Francesco, che ha appunto tutte le dimensioni, cioè all'elevazione e al tempo stesso l'approfondimento, no? E si vede benissimo nelle sue immagini, perché l'elevazione, state attenti, non è soltanto appunto per esempio l'albero o la montagna, ma è anche la fiamma. La fiamma è a questo movimento, dunque non è necessario, è questo che dovete stare attenti, dobbiamo tutti stare attenti al movimento. Dice che appunto Francesco era innamorato del fuoco, ma il fuoco sale, per di più è vivo. Dunque rispetto per esempio alla montagna o all'albero, ha in più la luce e il carattere della vita, perché tutti gli esseri umani considerano che il fuoco è vivo. Vivo perché si muove, no? Ecco, e dunque non dobbiamo dire che San Francesco non ha tanto la montagna, non importa, San Francesco ha un grande amore per il fuoco e la fiamma. Ecco, le personalità spirituali ricche sono ricche in tutte le direzioni, ma si capisce questo? Ecco, questo è quello che avevamo visto, no? Il cammino dell'essere umano comprende le quattro, e la vita nello spirito va verso l'alto, verso il centro, e tutto questo in cammino. E in questo percorso l'uomo incontra degli ostacoli e sa di poter fallire, ma può cadere e rialzarsi. Anche questo fa parte del ritmo ciclico. Fare degli errori e poi appunto ricominciare, riprendere, è un po' fare quello che fa il bambino quando cade e si rialza, è la stessa cosa. Ma questo che volevo leggere con voi, perché è una frase molto bella: l'uomo è pesante di materia e ubriaco di assenza. Per dire la dicotomia umana, cioè noi siamo nella nostra corporeità, ognuno di noi è inseparabile dal proprio corpo, per questo che si parla di corpo proprio, di corpo vissuto, che non è il corpo che vede il medico, no? Oppure il corpo che io vedo dall'esterno, ma il corpo che io vivo, che io sono, è quello che adesso viene chiamato corpo proprio o corpo vissuto, cioè è la realtà personale, se volete, io nel mio corpo, che non esisto al di fuori. Ecco, l'uomo è pesante di materia e ubriaco di assenza. Questo è lo schlack, è sempre delle frasi. Dunque, è pesante di materia perché il nostro corpo pesa. La nostra corporeità ci tiene giù, ci tira giù. Però è ubriaco di assenza. Cosa vuol dire? Che tutto ciò che io desidero è talmente tanto che io sono ubriaco di questa assenza, però capite, un'assenza positiva, cioè tutti i miei desideri spirituali sono talmente forti che sono quasi ubriaco di questi desideri, naturalmente se riesco a sentirli, perché tutto questo dipende, se io sono completamente ottuso dalla vita che faccio, dal lavoro che faccio o da tante cose che non mi lasciano percepire proprio me stesso, non potrò dire l'uomo è pesante di materia o ubriaco di assenza. Ma se ognuno di noi ha dei grandi desideri, questi grandi desideri sono una specie di ubriacatura formidabile, no? Questa dicotomia, noi siamo legati alla terra, non è che siamo legati, non possiamo staccarcene perché siamo una corporeità spirituale. Come uno spirito, ma non sono due cose, è una sola. E Riccardo dice: rifiutare la necessità di qua giù significa sfidare la trascendenza. Questa è la questione del mito di Icaro, è la questione di Nietzsche. Per lui questo desiderio di purezza, questo rifiuto della materia e certamente anche degli altri in qualche modo, non iniziamo a fare adesso l'analisi, ma comunque arriva a un punto tale che disgiunge la sua persona. Per questo che lui diventa folle, perché non può sopportare una tale distensione, capite? È una tensione terribile, è una tensione terribile. E questa ambivalenza tra il fatto che appunto siamo pesanti di materia e ubriachi di assenza, cioè di desiderio spirituale, questa ambivalenza insuperabile è data, la leggiamo tutta adesso, come inerente all'esperienza e come spontaneamente espressiva della condizione umana. L'immanenza non è mai tanto totale che il soggetto immaginante non sperimenti un eccesso, un dominio delle proprie immagini, un plus ego. D'altra parte, la trascendenza non è mai tanto totale che il soggetto non sperimenti la necessità di centrarsi. Né la pura immanenza né l'evasione senza fine esprimono la condizione umana. L'uomo, come l'immaginazione, è pesante di materia e ubriaco di assenza. La consapevolezza della duplice appartenenza nostra alla terra e al cielo è parte dell'esperienza dell'umanità. E questo è qualcosa che è antichissimo, perché lo troviamo già in Proclo, per esempio. Dunque, bisogna scendere in fondo all'abisso per accedere al santuario. Ecco, questa è anche la comprensione del fatto che bisogna entrare nella profondità per giungere sulla cima, sulla vetta. Ed è per questo che vi avevo mandato quelle due foto, soprattutto quella della erano mandate, no? Uh-huh. Della natività, questa qua è più facile anche da capire. ascolta. È molto impressionante ed è così, diciamo, perfetto dal punto di vista simbolico, perché è un'immagine, è arte popolare slava, un paese slavo, ma cosa hanno fatto? Hanno fatto una montagna centrale e una grotta. Dunque, è chiaro che questo significa la discesa, ma significa anche, qui è anche scritto come risalirà, capite? È disceso nelle viscere della terra e dalle viscere della terra risalirà, e questa uscita sarà appunto dalla cima della montagna, cioè è un passaggio, diciamo, è il passaggio che diventa il passaggio obbligato, tra virgolette, la discesa, la salita cristiana passa per la discesa, perché questo è il cammino che ha fatto il Signore. È sceso per risalire. Così, questo è qualcosa che si trova in moltissimi testi, ma già del primo millennio. Vorrei proprio ricordarvi che il primo millennio non è poco tempo, è un millennio. Perché c'è qualcuno che pensa che tutto è incominciato con il Rinascimento. Bene, e però non abbiamo ancora visto qualcosa che faceva parte, meglio scriverlo, sì, ve l'ho mandato. Figure personali. Avevamo detto tanto tempo fa, più o meno all'inizio del corso, quando abbiamo parlato degli ambiti del linguaggio simbolico, e avevamo anche, ce l'avete anche voi, quel grande schema dove si vede quali sono gli ambiti dai quali, diciamo, ai quali vengono prese le immagini simbolo. Gli ambiti sono tre: la natura, il cosmo, il mondo delle persone e la società. La società, diciamo che poi tante volte rientra nel mondo delle persone, ma comunque noi per ora abbiamo visto soprattutto degli esempi tratti dal cosmo, no? E adesso dobbiamo vedere come a queste quattro dominanti corporee corrispondono le figure personali più importanti della vita dell'essere umano, che sono il padre e la madre e il figlio. Non si intende per figlio il figlio maschio, il figlio è l'uomo, il figlio è l'essere umano. Che sia maschio o femmina non ha nessuna importanza. Questo schema non va assolutamente considerato come uno schema che parla del padre, della madre, padre di Tizio, padre mio, la madre mia. No. Queste figure con la P maiuscola, padre, madre, figlio, con queste figure si intende la realtà paterna, le figure paterne, la realtà materna, tutte le figure materne e la realtà umana. Non vi chiedo di capire, cioè non potete capire tutto subito, non è possibile, però lo dobbiamo fare, perché quando arriveremo a parlare della simbolica della Bibbia e della Sacra Scrittura, sia del Primo Testamento che del Nuovo Testamento, noi parleremo delle figure personali: padre, madre, figlio, sposa. Qui non c'è, lo faccio notare, non c'è perché non c'è, perché non ci può essere, non perché non c'è, nel senso. Dunque, come si fa a dire qual è la novità se non si sa cosa c'era prima? Capite che non funziona. Dunque, almeno un'infarinatura la dobbiamo avere. Poi piano piano le cose si spiegano anche, poi voi pure leggendo, vi ho dato da leggere, non credo che l'abbiate letta, però vi ho dato da leggere delle pagine della teologia spirituale. Vi ho mandato anche PDF sulle figure personali. Adesso, dopo che avremo spiegato questo, probabilmente potrete leggere meglio quello. Ma da qualche parte bisogna cominciare. Come è fatto questo schema? Questo schema a destra c'ha le figure personali e a sinistra ci sono le dominanti, cioè quello che abbiamo cercato di fare. La dominante dell'elevazione e dell'alto. Questa dominante, cioè tutte le figure che rientrano in questa dominante corporea, che può essere chiamata anche schema, schema dell'elevazione, queste figure nel campo delle figure personali corrispondono alla figura paterna e anche al cielo. Lo so che sembra di mettere in mezzo un sacco di roba, però non è che siamo, non c'è scelta. Il Dio Padre, il nome Padre non è un nome che appare solo nel Primo Testamento, dove appare. E naturalmente poi, vabbè, devo dire, appare molto prima. Qui ci abbiamo un gesuita, lo sa, eccolo lì. E lui dovrebbe studiare il triplo, perché questi grandi studiosi, questo Goetz per esempio, Johann Goetz, un antropologo notevolissimo, amico di padre Giraudo, lui parla appunto di questa, di come i primitivi parlano del padre, di questo padre senza volto, al di sopra di tutto. Voi potete dire, non c'entra adesso, non è che è una commistione, ma è per capire che la dominante dell'elevazione va con la luce e va con la figura paterna. La figura paterna, attenti, è l'unica che non ha riferimenti alla dominante ciclica. Lo vedete? La figura materna è combinata sia con l'approfondimento che con la ciclicità, il ritmo ciclico. La figura paterna no. Dunque, tutto ciò che è divenire, ricominciare, ciclicità, si manifesta come voce, come luce, è una presenza morale, sfugge alla rappresentazione figurata. Qui stiamo parlando degli uomini primitivi, eh? La dominante, cioè la realtà materna legata alla terra, il ventre, perché si parla del ventre della terra? Perché il quadro, scusate, ma qui c'è qualcuno dei beni culturali e questo lo devo dire, la trasfigurazione di Raffaello, che è un quadro meraviglioso, ha però un particolare che dal punto di vista simbolico ne certamente entra nella spiegazione. La montagna che lui fa e sta ai Musei Vaticani è una montagna di terra. Ora, non è possibile che la montagna tra la terra e il cielo, la montagna, la montagna che è il luogo del tempio, la montagna che è appunto simbolo dell'elevazione, sia una montagna di terra. Deve essere una montagna di pietra, Questo spiega anche perché l'Evangelista Giovanni sottolinea che il sepolcro era nella pietra. Gesù non poteva essere sepolto nella terra, non era possibile. Capite? La terra è il luogo dell'imputridimento. Simbolicamente è questo. Quando Giovanni scrive che è stato sepolto in un sepolcro scavato nella roccia, nuovo, sta dicendo che è risorto. Questo sta dicendo. Che il suo corpo era incorruttibile, era destinato all'incorruttibilità perché sarebbe risorto. Ma non è che io lo dico io, non lo dico io. Dunque la terra è il luogo della germinazione ed è il luogo dell'imputridimento. Nella terra succede il ciclo vitale, che è meraviglioso, ma è comunque questo ciclo morte, vita, morte, vita, morte, vita. Allora, perché la figura materna, come si vede nella tra, in modo particolare, per esempio, nell'induismo, la figura materna o la divinità materna è una divinità terribile, raffigurata come anche che mangia i propri figli. Non perché questo significhi che loro pensano che le loro madri mangiano i propri figli, o che c'è una trasposizione tra qualcosa che succede nella storia, nella cultura e la divinità. No. Assolutamente. Questo è un modo per dire il dramma di questa vita che viene generata e che è una vita per la morte. Una morte che si trasformerà di nuovo in vita, in un ciclo senza fine. Però la madre è una madre che genera per la morte. Cioè il figlio che nasce, nasce per morire. È così. Ogni figlio di donna e di uomo, non so il problema, nasce per morire. Questo è il dramma umano e questo è il dramma materno. E questo dramma materno viene significato in quel modo, questa dea terribile. Ma appunto, non significa, non ha niente a che vedere con la vita o con la bontà delle mamme. È qualcosa di, è la visione del problema. Il problema è che l'essere umano nasce per morire e naturalmente poi ci sono altre letture, e cioè questa terribilità che non esiste in italiano, ma no, prendiamoci questa licenza della forza, diciamo, di una interiorità fine a se stessa. Cioè non è andare nello spessore, come dice San Giovanni della Croce, entriamo nello spessore. Poi su quel versetto del Cantico sono stati scritti fiumi, prima di San Giovanni della Croce. Lo spessore è anche lo spessore del mistero, no? Dunque lo spessore è la profondità, è l'oscurità. Qui invece si sta parlando di un essere che magari non esce fuori da questa capsula nella quale si trova, che è un po' il problema anche di Giona, no? Giona nella balena è questo. Giona nella balena ci sta benissimo, perché così non deve fare niente, non ha problemi. Anche noi tante volte siamo Giona nel ventre della balena, no? Questo vuol dire. Però se ci stiamo troppo, ci ammaliamo. Non viviamo da esseri umani. È questo che vuol dire la forza primordiale che rischia di opporsi irrevocabilmente al dominio del conscio. Cioè, dentro di noi ci sono tante pulsioni e queste si possono opporre a un cammino verso la luce di liberazione, che è un cammino faticoso. Vabbè. Comunque, la madre è dunque legata alla dominante dell'approfondimento e del centro. Chiaramente non solo, io adesso ho mostrato gli aspetti negativi, ma tutto ciò che riguarda la protezione, il calore, l'intimità, cioè tutto questo è il positivo che troviamo nei simboli e nelle immagini di interiorità. Tra l'altro, le immagini di interiorità sono immagini che dal punto di vista cromatico sono molto ricche di colore. Mentre, questo può interessare qualcuno, mentre le immagini della dominante dell'elevazione sono immagini povere di colore, perché sono immagini con grandi contrasti, luce, oscurità. Invece, nella dominante materna, i colori sono colori caldi, non peraltro si parla di colori caldi, e gli altri sono colori freddi, scusate, non l'ho detto, ma è così. Non solo sono poveri, tra virgolette, cioè sono pochi, ma sono freddi, e questi sono caldi. Ma tutto questo è perché l'essere umano è uno. Adesso noi stiamo facendo una specie di vivisezione, no? In un certo senso, per cercare di capire. Ma quando poi guardiamo, ecco, pensate per esempio alla trasfigurazione nella chiesa di Santa Caterina al Sinai, sono tutti colori freddi. Non so se ce l'avete presente, più o meno l'avete presente, no? Sono tutti colori freddi, estremamente luminosi, no? Bianco, oro, azzurro chiaro, verde chiaro. Perché? Perché è tutta un'esperienza di cielo e di elevazione. I colori della natività certamente sono colori caldi, perché sono i colori dell'interiorità. Ecco, per esempio, con l'interiorità c'è il calore buono, quello che si chiama calore buono. Il calore buono è quello che non ti brucia, no? Quello è il calore buono. È il calore umano, quando si parla di calore umano, è il calore che il bambino sperimenta. È una delle prime esperienze che fa, il calore. Nel figlio si trovano tutte e tre. Ora sappiamo bene che il figlio dell'uomo è l'uomo. Non è che esiste il padre e la madre. Ci siamo, no? Però dobbiamo pure parlare di questo. Realtà paterna, realtà materna. Poi la realtà essere umano. L'essere umano va verso l'alto, dunque la figura dell'eroe e tutte le figure di eroi che passano, ricordate la spiegazione dell'arco trionfale, no? Che è l'arco del sole, no? È la vita. Segnate. E che va anche in profondità, ma che vive il ciclo, cioè la ciclicità della vita. La ciclicità della vita è innanzitutto fisica, fisiologica, no? Sonno, veglia, mangiare, non mangiare, no? Sazio, e poi tutti i ritmi ciclici. La stanchezza, il sentirsi in piena forza, tutto questo è ciclico, e così pure l'insuccesso, il successo, no? Tutto questo è ciclico. Dunque, l'essere umano vive tutte e tre, no? È un po' quello che avevamo detto quando abbiamo parlato della vita dello spirito, e tutto questo lo vive in cammino nella storia, una storia che si ripete perché siamo, in tutto questo, siamo a livello cosmobiologico, le figure personali a livello cosmobiologico, cioè a livello, diciamo, delle culture tradizionali, prima della, diciamo, la comparsa del fenomeno religioso. Cosa hanno tutti quanti? Appunto, nasce per morire e poi risuscitare miticamente. Cioè, quello che abbiamo detto prima in un altro modo, l'essere umano ha questo convincimento che non è destinato a una fine totale e per questo seppellisce i propri morti da sempre, da prima delle culture storiche. Ecco, questo così molto per sommi capi ci servirà quando passeremo poi alla simbolica nella Sacra Scrittura. Adesso abbiamo un quarto d'ora. In questo quarto d'ora bisogna che noi iniziamo, cioè che facciamo le cose essenziali di questo capitolo 3, di cui voi avete ricevuto lo schema. Allora, qual è il titolo di questo capitolo? Immagine, corporeità, desiderio, affettività, vita nello spirito. Tutto questo è collegato. In realtà, diciamo, tutto questo noi lo abbiamo già, come dire, messo, insomma, visto già in pratica, però noi dobbiamo capire qual è il tragitto, cioè qual è la connessione tra l'immagine simbolo, che è un'immagine attiva, la nostra corporeità, il desiderio, l'affettività e la vita dello spirito. Voi avete uno schema, che è la cosa migliore, credo, che si possa adesso spiegare, utilizzare. Ecco, l'immagine. Perché l'immagine? Perché il linguaggio simbolico, allora, nei due sensi. Perché noi esseri umani utilizziamo l'immagine, il linguaggio simbolico per dire le nostre esperienze vitali, che possono essere esperienze affettive in generale o anche esperienze spirituali, nel senso, riprendiamo l'esempio della fame. Ho fame di pane, ho fame di amicizia, ho fame di conoscere, di conoscenza, di comprensione, ho fame di bellezza e ho fame e dunque di comprensione, di verità, cioè, ho fame di bellezza e ho fame di pienezza di senso, di pienezza di vita. È chiaro che noi qui abbiamo tre livelli, no? Un livello biologico, un livello psicologico interpersonale e il terzo è il livello della vita nello spirito, che poi ha tre ambiti, no? L'ambito della ricerca della verità, l'ambito della ricerca del bello e dell'espressione del bello e l'ambito della vita del bene, nel bene. Perché utilizziamo uno stesso linguaggio per dire tre livelli diversi? perché tutti questi livelli sono livelli di vita. Io vivo con il mio corpo, e perché se non mi danno da mangiare mi sento male, mi vengono i dolori, mi sento mi mancano le forze, e immediatamente, diciamo, mi metto in allarme, sto male, sto al limite per morire. E non è che io sento solo che sto male, perché l'animale che non mangia sta male, ma non sa che sta per morire. Io invece capisco che se non mangio morirò, no? Ecco, lo stesso, sto male perché non ho amici, o sto bene perché ho tanti amici e sono felice. Non ho amici, sono triste. Ho passato 3 ore a studiare, ho capito benissimo una cosa che non avevo capito mai: sono felice. Questo è ancora un altro livello, ma è sempre vita. Sono felice, mi sento sazio. E questo è il fatto, mi sento sazio, è come se, oppure mi sento ebbro, come se avessi bevuto una bottiglia di vino e non ho bevuto neanche una goccia di vino. Questa realtà, che adesso in qualche modo così semplifichiamo, è l'affettività. L'affettività è la risonanza. Adesso vediamo, eccola qua. Questa la dovete avere voi, la definizione di affettività. L'affettività è la risonanza della nostra situazione esistenziale dentro di noi. Allora, la mia situazione esistenziale può essere o che non ho mangiato e mi sento morire, comunque mi sento svenire, o che sono stata benissimo, c'è stata una grande uscita, abbiamo fatto una gita meravigliosa e sono felice. Oppure ho sentito una conferenza che mi è piaciuta tanto e sta proprio bene. Ma capite che è sempre l'affettività mia che reagisce. In ogni caso, allora, questo ce lo dobbiamo mettere in testa. L'affettività non è che io, dice quello è molto affettivo perché piange appena vede un cagnolino che si è strutto la zampa. Non è quello, non vuol dire quello. L'affettività è la risonanza dentro di noi di tutti gli avvenimenti o di come noi ci sentiamo a qualunque livello. Quella è l'affettività. È una reazione, è come un eco immediatamente, perché è come noi siamo fatti per la vita, capito? Questo è, alla fine è questo. Noi siamo fatti per la vita e per una vita piena. Allora, se la vita funziona e noi sentiamo che c'è, siamo felici. Se non c'è o c'è qualcosa che manca, noi ne soffriamo e siamo tristi. Oppure cadiamo in depressione, non sia mai. Capite? Cioè, l'affettività è tutta la nostra... Cioè, o noi ragioniamo con i concetti e facciamo certe cose perché i concetti ci servono ad agire, a realizzare, a costruire, a organizzare, a spiegare agli altri il funzionamento di tante cose. Cioè, i concetti ci servono a un'infinità di cose, però noi non viviamo solo di quello, noi viviamo e noi viviamo a tutti i livelli. E la reazione interna, diciamo, di questa vita è questa reazione dell'affettività. L'affettività mi dice, la mia reazione mi dice come mi sento, se sono felice o no. Cosa c'entra l'immagine? Perché una volta che ho fatto tutta una lunga chiacchierata sul desiderio e forse chissà che cosa avete pensato, ma io non ce lo proviamo adesso il desiderio. Allora, io ho fame, cosa mi viene in mente? Un panino, nella peggiore delle ipotesi. Ma io quando penso il panino, io lo vedo il panino, capite? Cioè, i nostri bisogni, le nostre necessità esistenziali, a qualunque livello, si esprimono attraverso un'immagine. Non è detto che io il panino lo vedo giallo, verde, io panino. Queste cose noi non le pensiamo, ma le facciamo, capite? Se io penso che mi mangerò una pera, io vedo la pera. Quando voi, spero che non mi guarderete soltanto, cercate di fare attenzione ai vostri pensieri. Se io mi sento solo, cosa faccio? Mi viene in mente un amico, lo vedo. Ed è perché lo vedo che lo chiamo. Cioè, tutte queste belle cose, l'immagine, la necessità o il bisogno, fa sorgere l'immagine. L'immagine è legata al desiderio. No? E c'è poi la reazione affettiva, perché se io lo posso chiamare sarò contento, se io so che è partito e per un mese non ci sarà, beh, non sarò molto contento, capite? Cioè, allora questo funziona sia che parta da me, dall'interno, sia che venga dall'esterno, perché l'immagine può partire da noi. Noi possiamo sentire una necessità, la necessità fa sorgere l'immagine che viene con il desiderio e la reazione affettiva che l'accompagna. Però l'immagine mi può venire dall'esterno, no? Io vedo qualunque immagine può venire dall'esterno, ma non dovete pensare solo alle immagini con dei contorni. Può essere un profumo. Io sento un profumo di alberi di pesco oppure di glicine. Adesso sta fiorendo, no? Spero che qualcuno abbia sentito il profumo di glicine da qualche parte. A Roma ce n'è tanto. Cercate di utilizzare anche il vostro naso. Il profumo del glicine mette in me in moto che cosa? Mette in moto la memoria, e la memoria mi ricorda che cosa? Mi ricorda l'infanzia, mi ricorda tante cose, ma non è neanche necessario che io ripensi a tutte quelle cose. Mi viene incontro questo ricordo globale. Dunque l'immagine del glicine fa scattare dentro di me una memoria che è anche desiderio, ma questo desiderio può essere desiderio di incontrare, desiderio di ritrovare, oppure quante volte vi è capitato di, non so, anche magari qualche testo che fa scattare dentro di noi il desiderio di una realtà che noi conosciamo, che intuiamo e che desideriamo raggiungere. La reazione affettiva dipende proprio dalle possibilità che ci sono di realizzare il desiderio. Ma quello che ci dobbiamo mettere bene in testa è che l'immagine suscita il desiderio. Allora adesso mi devo fermare. Che sia dall'interno, bisogno vitale, desiderio, immagine, reazione affettiva, oppure dall'esterno, reazione affettiva, no, cominciamo da qui, immagine esterna, bisogno vitale, desiderio, immagine, reazione affettiva. L'immagine appunto può venire da dentro, può venire da fuori. L'immagine non è un'immagine con dei contorni necessariamente, può essere un suono, può essere una musica. Voi sapete, mi devo fermare, Santa Teresa di Gesù Bambino, questo è un piccolo particolare molto impressionante. Lei avrà avuto 17 anni forse, neanche. Era lì nel giardino del Carmelo, e da una casa vicino, evidentemente secondo come tirava il vento, no? È arrivata una musica, il suono di una musica che evidentemente era la musica di una festa, cioè non era un canto sacro, e lei ha riconosciuto questo tipo di musica che era una musica di una festa che non è niente di male, ma qualcosa a cui lei aveva rinunciato, chiaramente. Quel suono è stato l'occasione per lei per riprendere ex novo la sua scelta. E questo può succedere a tutti. Questo può succedere a tutti. Dunque, capite, l'immagine e l'affettività sono strettamente legate. Il desiderio è desiderio a tutti i livelli. E sì, io sono incorreggibile. Voi avete tutte le ragioni di dire che sono incorreggibile, perché vi dico sempre che finisco con la pizza. Però guardate almeno solo questo, perché almeno lo riguarderete da soli. Guardate, livello vitale corporeo, livello vitale psichico, livello vita nello spirito. Tutti questi livelli che cosa hanno in comune? Che sono sempre vita, sono la nostra vita, sono la vita di ognuno di noi. Ed è per questo che si parla di una analogia della nozione di vita. Ed è per questo che io posso dire che ho fame di pane, che ho fame di amicizia, che ho fame di verità, che ho fame di bellezza. Perché sempre la vita. Allora, mi fermo veramente.